Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e qui con me oggi come sempre c'è
Marco.
Oggi parleremo di English humor che non ci delude mai e cadute, tizi che cadono e cose che cadono in generale. Ma prima di parlare di ciò che cadrà, parliamo di ciò che è già accaduto, Blizzard, con la notizia videoludica della settimana. Blizzard, la nostra cara vecchia amica che sta al momento sta venendo, dopo che si è fusa con Activision, sta venendo acquisita dalla Microsoft, se ne è uscita recentemente con vari annunci perché ci sono stati, non so se c'è stato il BlizzCon.
Sì, c'è stata la BlizzCon.
Durante la BlizzCon se ne sono usciti con vari annunci, tra cui nuove espansioni di World of Warcraft che ancora miracolosamente ancora ci giocano le persone. Questa è una dimostrazione di incredibile fedeltà, visto che tutti quelli che conosco o visto che ci giocavano se ne sono lamentati.
Sai, secondo me è anche difficile un po' lasciare andare dei giochi dopo che ci hai investito migliaia di ore. Posso capirli, però effettivamente diventano una trappola poi.
La Sunk and Cost Falla, sì, è come è un po' come era per tante persone League of Legends, o come è tuttora League of Legends. Vi invito fortemente, se non vi piace più, a lasciar perdere e fare altro, perché fidatevi che il vostro tempo vi ringrazierà.
Sì, la vostra vita più che altro.
BlizzCon ha annunciato nuove espansioni per World of Warcraft, nuovi personaggi per Overwatch, nuove modalità di gioco per Overwatch, ma di nuovo, concreto, di per sé, cioè di qualche effettivamente titoli o roba nuova, non hanno fatto vedere nulla, o quantomeno nulla di importante, rilevante, che possa trarre interesse. Piuttosto c'è stata una notizia che ha generato un po' di parlantina, di rumors, di voci di corridoio, non so se tu sai qualcosa riguardo, su The Royaland.
No, non ho sentito, però devo dire che sono stato a Lucca Comics e quindi sono rimasto un po' fuori dal mondo per qualche giorno.
Giustamente. Niente, praticamente c'è stato questo arrivo di questo Royaland che è tutto così, a un giorno se ne sono uscite queste notizie che praticamente era in sviluppo questo MMORPG che aveva praticamente dietro di sé il supporto delle casate nobili europee, che
ok,
non, cioè già di per sé parte abbastanza in modo confusionario con una cosa del genere, visto che le casate nobili europee tecnicamente non hanno, cioè, non hanno più potere di nessun tipo, fatte eccezioni per alcune di esse in modo molto specifiche.
E comunque è molto generico, casate, esatto, nobili europee,
esatto,
okay.
E se vuoi un nome più specifico, hanno deciso proprio di accentuare, visto che siamo in Italia, il supporto di Emanuele Filiberto di Savoia, che...
Ah, va bene, sì, grande nobile.
Esatto, che praticamente di nobile non ha niente, cioè non ha più niente. Però praticamente questo Royaland è appunto un MMORPG che con il loro supporto, con il supporto di queste casate, promette di creare un mondo online dove sarà possibile vivere i panni appunto di queste, cioè di essere all'interno di queste casate nobili.
Ok, rimanendo però comunque poveri, quindi va,
esatto,
bene.
detto in questo modo, in realtà molto più bello di come l'hanno poi in realtà presentato in modo più dettagliato loro, perché hanno fatto le solite tre nomination dell'apocalisse, ovvero NFT, acquistare il tuo personaggio acquistare il tuo personaggio e tipo account standard e account premium. Quindi,
cioè, ma praticamente questi che vogliono farci comprare dei titoli nobiliari all'interno di un videogioco?
Da quello che ho capito, praticamente sì.
Ok, va bene, zero interesse per il progetto, possiamo anche passare,
esatto,
oltre.
E sì, ovviamente questa cosa ha generato una shitstorm incredibile da parte di praticamente tutti. Ancor più, aggiungo questa nota ancor più amara, le artwork del gioco che poi hanno, cioè puoi vedere sia sul sito,
generate con l'IA, già me lo
generate con l'IA, è proprio la creme della creme questa. Questa proprio è la classica, riesci a vedere lo scam, la tech scam in arrivo proprio da chilometri di distanza.
Si sente il puzzo.
Sì, è bellissimo. E quindi niente, c'è stato questo arrivo incredibile. Ultima notizia un po' più seria. Il caro vecchio sviluppatore di Vampire Survivors, gli chiedo scusa, non mi ricordo il nome, ha annunciato anche l'arrivo di una modalità storia, di un DLC con la modalità storia per Vampire Survivors.
Ok.
Quindi una nuova roba, questa è più praticamente per me e per Marco, e per tutti, vabbè, in realtà per tutti quelli che giocano ben verso Mario, però cose importanti, piccola nota importante. Detto ciò, per le notizie video ludiche è tutto questa settimana, ci possiamo gettare le notizie cinematografiche, se ce ne sono.
E non ce ne sono, questa settimana non ho niente di rilevante da dire sul cinema. L'unica cosa che voglio riportare è che è uscito un secondo trailer del film di Godzilla, che deve uscire questo dicembre. Deve uscire questo nuovo film di Godzilla dal titolo Godzilla Minus One, che sembra molto bello dai trailer e ha dei toni molto tragici e molto diversi da altri film di Godzilla, e sembra veramente molto figo. Magari recuperatevi il trailer, e questo, diciamo, era un trailer extra prima di parlare del trailer della settimana.
A me piace immaginare che ormai, cioè, lo fanno uscire a Natale, perché ormai per il Giappone Godzilla è tipo lo spirito del Natale, è Santa Claus per cinema, versione di Osamu Maxi.
Allora, dubito che gli freghi qualcosa tolto il lato consumistico del Natale ai giapponesi.
Sì.
Però esce il primo dicembre, quindi diciamo abbastanza lontano dai da Natale.
Allora noi lo faremo uscire il 25 dicembre, proprio sotto il Natale, perfetto. Vederci tutti quanti insieme. No, però il trailer di Godzilla andatevelo a vedere, ma andatevi anche a vedere il trailer di cui dobbiamo parlare oggi, che è quello di The Fall Guy, che non è The Fall Guys, attenzione plurale, non il gioco, The Fall Guy.
Grande peccato.
Eh sì, grande peccato, inteso come o il tizio a cui che viene incolpato e che viene incolpato in una rapina, oppure in questo caso è letteralmente il tizio che cade, cioè quello stuntman essenzialmente.
Il tizio delle cadute, dai, tizio delle cadute, sì, traducibile così.
Perché il film parla, questo film parla per l'appunto di uno stuntman che, dopo aver accettato di lavorare per l'appunto come stuntman per una produzione che vede direttrice una sua vecchia fiamma, si troverà essenzialmente ingrovigliato in una serie di eventi che lo porteranno a mettere effettivamente in vero uso le sue doti tipicamente finte da stuntman. In poche parole diventa un pazzo action man vero.
Sì, perché sparisce la star del film dove sta facendo lo stuntman, e quindi parte una missione per cercare di risolvere la situazione.
Esatto, questo perché non perché cioè gliene freghi qualcosa effettivamente del film, ma perché vuole farlo per la direttrice per cui prova ancora sentimenti, evidentemente. Questa è la trama riassunta, e come potete ben dedurre, essendo un action movie, la trama non fa da padrona, ma lo fanno le scene d'azione di per sé, ed è per questo il motivo per cui vi ho invitato a andarlo a vedere per voi il trailer, perché appunto possiamo descrivervi a voce ciò che accade. C'è un uomo che corre su uno sfondo neutro, però così sarebbe abbastanza strano. Datevelo a vedere, è molto bello, promette molto bene, e c'è Ryan Gosling.
Sì, cioè più che altro promette bene per i grandi set piece, per grandi scene d'azione, tutte in un mix, diciamo, di ambientazione tra il set cinematografico in cui si dovrebbero svolgere le vicende e poi il mondo vero, diciamo.
Sì, 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 sì.
Che per noi in realtà è tutto set cinematografico, se ci
pensiamo. Esatto, esatto, sì. poi ci siete letteralmente voi nel film, quindi, cioè, dovete vedere.
Esatto, esatto. Cioè, quando vi ricapita di vedere un film su letteralmente voi.
Su letteralmente voi. Cioè, c'è Ryan Gosling. Il meme è che c'è Ryan Gosling. Bene, quindi il trailer è stato dato anche per questa settimana. Però di nuovo consigliato The Fall Guy, che uscirà
il 29 febbraio 2024. Ah, e tra l'altro vorrei giusto riportare che il regista è David Leitch, che è lo stesso regista di Bullet Train, del primo John Wick, e produttore anche degli altri John Wick e di tanta roba bella tipo Nobody. Quindi diciamo c'è dietro una bella persona.
Bene, bene, quindi dobbiamo aspettare febbraio, però arriverà. Sapete per cosa non dobbiamo invece aspettare febbraio? Non dobbiamo aspettare febbraio per le rubriche del podcast, iniziando come ogni settimana dalla rubrica del Mugio Scemi. Rubrica dove io chiedo a Marco di affrontare una categoria scelta tra musica, giochi, scienza o mitologia, affrontare inteso come io gli porgerò una domanda al riguardo di tale categoria e non affrontare a pugni sul ring, per ora. Poi quando evolverà la rubrica, avremo accesso a più risorse, lo vedrete prendersi a pugni con un cartonato.
Io per sicurezza scelgo la musica, che almeno è qualcosa che non è tangibile e quindi non
per
posso...
Ora.
fisicamente prendermici a pugni.
Dipende, un pianoforte è tangibile.
No, tu hai detto musica, non strumenti musicali.
Attenzione. E correggerò la rubrica al prossimo. Musica. In realtà, per la domanda di oggi, ti farò invece una domanda inerente a qualcosa di tangibile. Di vero, molto più fisico, perché tu devi sapere che un compositore, Rossini per l'esattezza, il compositore Rossini ha preso ispirazione per i suoi pezzi ripetute volte da cose strane mentre che gli sono accadute nella vita, che vedeva, che sentiva durante la sua vita,
tipo da Pesaro.
Capito? Non so se effettivamente proprio da Pesaro, però
lui è di Pesaro,
dalle cose che gli accadono attorno. Tra queste occasioni ce n'è stata una dove lui si è sentito ispirato da un cibo. La domanda è proprio questa: quale di questi cibi ha ispirato il compositore Rossini per la stesura della sua opera Di tanti palpiti? Il risotto, le patate, gli spaghetti o la bistecca?
Allora, provo con il risotto, perché probabilmente, cioè, c'è sempre chi dice il risotto come lo fa, è più buono, cioè mi sa, proprio come roba popolare che viene detta.
Il classico,
ecco, il risotto come lo fa mia nonna,
il risotto di Gerry Scotti con le erbette.
Quindi dai, provo con il risotto, perché vabbè, sugli spaghetti, cioè le discussioni tipo sulla carbonara, cose così, sono molto più recenti di Rossini, ad esempio. Sulle patate non vedo possibili grandi discussioni. Sulla bistecca potrebbe essere, ma il risotto mi ispira di più, quindi vado di risotto. Se c'era pizza, dicevo pizza e mi fregavi.
Il risotto, che è il classico, come tu, il classico piatto, no, personalizzabile estremo, che Gerry Scotti...
Sì, da discussioni, dai, perché diciamo non è facile fare un buon risotto.
È vero, perché non è facile fare un buon risotto che non sia già stato fatto da Gerry Scotti, che l'ha masterato, mm-hmm, con le erbette. E il risotto è la risposta giusta, perché è stato proprio il risotto ad ispirare Rossini. In realtà lo ha ispirato neanche quando lo ha addentato, ma già proprio mentre lo sentiva venir preparato, che è ancora più strano.
Forse ha sentito le discussioni in cucina sulla preparazione e...
Ha detto di tanti palpiti, cioè, più che altro non riesco a capire che collegamento ha fatto il suo cervello.
E poi io ho fatto un collegamento mentale tra palpiti e pulpiti, però non so assolutamente se
sì,
un collegamento giusto.
Da che palpito viene quella predica?
Esatto, quindi vabbè, però, in qualche modo mi ha fatto azzeccare, però, questa cosa.
Magari l'hai pensata esattamente come Rossini, che non è che non necessariamente è il cioè la pensata giusta, però lui magari l'ha pensata così. Quindi niente, bravo Rossini, che viene ispirato dalle arti culinarie italiane.
E che ispira anche.
È vero, che ispira.
La cucina italiana, perché esiste la pizza Rossini.
È vero.
Che è la pizza ufficiale di Pesaro, che è la pizza margherita, diciamo, con sopra l'uovo sodo e la maionese, che è buona. A me piace.
È un ciclo perpetuo. Lui viene ispirato dalla cucina e la cucina viene ispirata da Rossini. Bene, quindi jingle della vittoria qui. E vedremo se Marco oggi è stato ispirato da Rossini per la sua scelta musicale.
Beh, ti posso già dire di no, però è comunque il momento del consiglio musicale. E no, non sono stato ispirato da Rossini.
Non ancora.
Magari prima o poi succederà per il consiglio musicale. Però quest'oggi voglio consigliarvi una band che appunto non c'entra niente e che si chiama Glass Beach, quindi spiaggia di vetro.
Specifichiamolo, che altrimenti ci dobbiamo censurare.
E voglio consigliarvi il loro album, che si intitola The First Glass Beach Album. Questo è il titolo.
È molto diretto.
Voglio fare un po' un'analogia con una band che ho consigliato, o meglio abbiamo consigliato insieme, mm-hmm, qualche episodio fa, ovvero i Tally Hall, perché, mm-hmm, un po' gli possono somigliare in alcuni pezzi. Sono dei pezzi che sono molto
orecchiabili,
pop, sì, con dei motivetti molto orecchiabili. Però effettivamente quest'album non è solo quello. È un album che è stato pensato per essere ascoltato tutto di fila, l'ho anche dichiarato il cantante del gruppo.
Ah, quindi è uno di quegli album che ha la narrativa.
Più che altro ha un suo filo logico musicale, perché appunto è uno di quegli album che non è semplicemente una serie di singoli schiaffati lì e messi insieme per vendere CD, ma ci sono anche degli intermezzi musicali, quei pezzi che durano 1-2 minuti massimo, che servono a legare l'album, cioè i vari pezzi dell'album tra di loro. E nell'andare avanti nell'album si spazia tra un genere e l'altro, e si va dall'indie rock normalissimo a quello un po' più pop, fino ad arrivare a pezzi un po' più punk e anche chiptune. Quindi è un album molto vario di questa band che è interessante. Sta continuando a sfornare per ora dei singoli, dovrebbe uscire fuori con un altro album a breve, credo, e quindi può essere un'occasione questa per iniziare ad ascoltarli con il loro primo album, che per ora è il loro miglior lavoro.
È l'unico però?
No, non è l'unico, però è quello che ho apprezzato di più fino ad ora.
Che altri, se era l'unico era per forza il loro miglior lavoro.
No, c'è un altro album che si intitola Alchemist Rats Bag Bashful,
okay,
che però è un album effettivamente di remix.
Ok, e infatti quello che volevo chiedere era, visto che hai detto che stanno facendo uscire tanti singoli, il prossimo album si sa già se sarà tipo un raggruppamento dei loro singoli oppure se sarà effettivamente proprio un nuovo album?
Questo non so dirtelo, dovremmo aspettare che esce l'album.
Lo scopriremo in futuro, ma prima di scoprire quello potremo scoprire se il gruppo è bello perché andate a sentirlo. Ma sapete cosa dovete recuperarvi oltre all'album?
Io lo so.
Le recensioni. Perché oggi dobbiamo recensire un po' di cose. Innanzitutto c'è una recensione su richiesta che ci è stata chiesta, offerta, proposta dalla nostra ascoltatrice della settimana, Lisa, che ci ha chiesto di recensire Peep Show. Si chiama, innanzitutto diciamo subito, si chiama Peep Show perché è una serie inglese che ha questa particolarità che è stata creata utilizzando i punti di vista. Punto di vista inteso come punto di vista del personaggio che sta...
Sì, come inquadrature, esatto, il point esatto. of view, cioè che tu sei al posto, cioè la telecamera è al posto di uno dei protagonisti della scena, ecco, e vediamo quindi dal punto di vista di uno dei partecipanti alla scena l'inquadratura spesso in questa serie.
Sì, spesso è anche tipo ad esempio un back and forth degli interlocutori, nel senso quando un personaggio parla il punto di vista viene cambiato in quello dell'ascoltatore e viceversa quando le loro parti si intercambiano essenzialmente, no?
Mm-hmm. E spesso quando siamo nel punto di vista di uno dei protagonisti ne sentiamo anche i pensieri in questa serie, cioè sentiamo il voice over dei suoi pensieri.
Sì, è abbastanza particolare.
Sì, perché anche le lenti o comunque gli obiettivi che usano quando c'è l'inquadratura così a point of view sono spesso con fisheye, cioè sono un po' distorte le immagini, quindi è un po' straniante. Però è una particolarità carina della serie.
Sì, è molto particolare, perché non è... Io da che ricordo non ho poi mai guardato tantissime serie o film, quindi per carità divina, però non ho memoria di altre cose.
No, è molto caratteristico, sono d'accordo con te.
Di cosa parla questo Peep Show? Parla praticamente della vita di due personaggi, Mark e...
Jeremy? Jazz.
È vero, Jazz, ecco perché mi ricordavo il nomignolo. Mark e Jeremy, dove che praticamente Mark è un manager un po' un po' disagiato a livello sociale, mentre Jeremy è praticamente un musicista, cioè che non ha un lavoro vero, così sembra brutto, però un musicista non impiegato attualmente, che vive praticamente a scrocco da lui. Si sono conosciuti, si conoscevano sin da piccoli e poi sono ritrovati insomma a vivere insieme in questa vicenda, questa serie. E praticamente niente, tutta la serie, noi abbiamo visto per il momento solo la prima stagione, chiaramente, tutta la serie sembra ruotare attorno alla loro vita quotidiana, come essenzialmente siano dei minchioni. Poche parole.
Sì, perché sono due disagiati alla fine.
Esatto.
In maniera diversa, perché uno è disagiato un po' timidino.
Esatto.
Che non ci sa fare ed è consapevole anche di non saperci fare con le donne e con le altre persone. Con le donne, perché molte scene riguardano i suoi,
sì,
le sue interazioni con la donna, la collega di lavoro da cui è attratto, Mark. Mentre l'altro invece è disagiato al senso opposto, perché è uno che invece pensa di essere figo, saperci fare, e invece risulta sempre abbastanza imbarazzante e cringe, diciamo.
Esatto.
E il cringe è un po' quello che permea tutta la serie.
Sì. È l'imbarazzo.
Mi deve piacere il cringe per piacervi questa serie.
Anche perché appunto col fatto che la serie la vedete dal punto di vista dei personaggi, è ancora più forte il cringe, perché ci li avete proprio davanti, quindi avete proprio la sensazione di avere davanti qualcuno, sì, mentre succede tutta questa cosa imbarazzante, e voi assolutamente tentare di scappare, spegnere la televisione. Vi dà proprio questa sensazione di imbarazzo estremo.
Sì, cioè se effettivamente queste persone fossero delle persone vere che conosciamo, saremmo molto molto in imbarazzo per loro.
Sarebbe assolutamente sarei poco a mio agio a parlare con loro. Però sì, cioè, questo è un po' il main focus, il punto di forza della serie. Ovviamente va da sé che tutti questi fattori mescolati in varie occasioni, non al limite dell'assurdo, però comunque, perché sono comunque verosimili, però comunque estremamente imbarazzanti e degenerate appunto dalla pessima capacità di socializzare dei personaggi, e praticamente vanno a creare delle tempeste comiche.
Sì, che poi nascono appunto dal cringe e dall'assurdità di situazioni portate all'estremo.
Esatto.
In diversi modi. Diciamo che molte situazioni sono anche a sfondo sessuale, diciamo, comunque. E questi personaggi in ogni caso sono disfunzionali, nel senso, sono anche tra di loro, hanno una relazione strana, perché sono coinquilini e molto amici, ma allo stesso tempo si mettono i bastoni tra le ruote a vicenda, cioè
sì,
hanno un'amicizia disfunzionale.
Sì, è un'amicizia a sabotaggio, essenzialmente.
Sì, e tutto questo è molto permeato dall'English humor, nel
sì,
senso, ha dei toni molto molto inglesi, quindi diciamo sono queste le due cose principali che devono piacervi per apprezzare questa serie, quindi l'English humor e il cringe.
Sì, che di solito vanno a braccetto.
Se vi piacciono queste due cose, fa per voi assolutamente.
Yes.
L'unico problema è un po' il recuperare questa serie.
Sì.
Perché effettivamente le ultime stagioni sono recuperabili a una qualità accettabile, mentre noi per ora abbiamo visto la prima stagione si trova solo a risoluzioni
bassissime, sì,
bassissime, ed è un po' fastidiosa da vedere per questo. Comunque è divertente e quindi ci passi sopra, perché non è certamente la qualità video il motivo per cui ti vedi questa serie.
Sì.
Però
poi c'è da dire che comunque la serie di per sé credo sia abbastanza vecchiotta, credo che sia del 2014.
La prima stagione è del 2003 in realtà, quindi
sì, allora è proprio così, sì,
è finita nel 2015.
Perché allora è proprio vintage, non è neanche vecchia, è proprio vintage, cioè. E niente, quanto gli vogliamo dare a questo Peep Show?
Ma a me è divertito veramente tanto, gli do un 8 pieno.
Ci sta, io mi trovo in linea con l'8.
Anche perché secondo me è anche un'opera che è stata seminale poi per altre cose.
Sì, ma sì, cioè allora io un po' cercando le stagioni di recuperarmi, ne ho visto parlare un po' online, comunque ho visto che è partita male, nel senso che quando uscì non ebbe il successo che invece ha poi avuto successivamente quando è finita, è diventata cult dopo.
E infatti so che è un cult e ha ispirato altre cose.
Sì, infatti è diventata cult successivamente alla sua, quando è finita dopo la nona stagione, è stata riconosciuta tra le 14 serie più di successo e importanti degli inglesi televisive.
Bene, bene.
Uno di quei classici che è invecchiato bene.
Sì, assolutamente. Quindi recuperatela, ma dovete recuperare anche un'altra cosa.
Oh, che dobbiamo recuperare?
Sono andato a vedere il film vincitore della Palma d'Oro a Cannes, quindi miglior film a Cannes, Anatomia di una caduta, o in originale, in francese, Anatomie d'une chute, che è un film diretto da Justin Trier, che parla praticamente di questa famiglia, composta da madre, padre e figlio, figlio di 11 anni, rispettivamente Sandra, Samuel e il loro figlio Daniel, che vivono in una località di montagna abbastanza isolata nella Francia. Così, il film inizia con Sandra, che è una famosa scrittrice che viene intervistata da una studentessa di letteratura, e durante questa intervista il marito, che noi non vediamo, non è in scena, mette la musica ad alto volume perché sta lavorando, sta ristrutturando una parte della casa, e mentre lavora ascolta la musica ad alto volume, talmente alto che impedisce praticamente il proseguire di questa intervista. Quindi Sandra manda via la studentessa gentilmente, dicendo che potranno continuare l'intervista in un altro momento. Dopodiché lei va a riposarsi, suo figlio Daniel, che è ipovedente, va a portare a spasso il suo cane fuori casa. E quando ritorna trova il padre
caduto
a terra fuori dalla casa, morto in una pozza di sangue.
Ah, quindi è letteralmente l'anatomia di una caduta. Io pensavo che da persona che non aveva assolutamente idea di cosa parlasse, credevo che fosse tipo un documentario su qualche storia di qualche impero.
No.
Ok.
Allora, può essere inteso in più modi, anche se secondo me è abbastanza unidirezionale. Ed è anche un titolo che cita un altro film, un famoso legal drama, che è tra l'altro lo stesso genere di questo film, perché è un legal drama, e cita il titolo Anatomia di un omicidio, che appunto era un altro legal drama famoso. E insomma, dal momento in cui viene ritrovato morto Samuel in poi, Sandra finisce ad essere sospettata di questo omicidio e cominciano le vicende legali del film. E diciamo, il film si svolge prevalentemente in un'aula di tribunale, chiaramente un tribunale francese, non è un classico tribunale di quelli che vediamo nei film statunitensi, quindi anche il procedimento legale segue delle regole diverse nel dibattito che avviene in aula, quindi non è il solito dibattito a cui siamo abituati nei film statunitensi, e questo già è qualcosa di bello da vedere.
Non c'è una giuria, non ci sono.
C'è una giuria. C'è un giudice e ci sono le due parti, diciamo l'accusa e la difesa. Però diciamo che è molto meno rigido lo svolgimento di una causa, diciamo, legale lì in tribunale, perché c'è molta più interazione, diciamo, tra gli avvocati, che possono fare un po' più di botta e risposta rispetto a quello che vediamo invece nei procedimenti statunitensi.
È fixed right. Qualsiasi cosa in tribunale me la immagino come fixed right, ormai.
Gli somiglia un po' di più rispetto a quelli statunitensi, sì. Comunque è tutto incentrato in realtà, poi il film, oltre che sulla causa legale e sul tribunale, poi su come la madre e il figlio subiscono questo procedimento. E su come ognuno abbia la sua verità. Diciamo che questa cosa viene messa bene in evidenza, e sul finale del film, io non faccio spoiler, ma sul finale del film viene esplicitata, diciamo, il fatto che c'è verità e verità. Non voglio spiegare troppo questa cosa perché non voglio spoilerare, ma l'ho apprezzata molto. E noi, diciamo, non vediamo chiaramente come è successo il fatto, e quindi saremo tutto durante tutto il film, che dura 2 ore e mezza, ma devo dire sono state 2 ore e mezza che sono scivolate via molto velocemente, staremo durante tutto il film a cercare di capire come è successo, se è stata veramente Sandra, interpretata in una maniera veramente magistrale da Sandra Hüller,
o se è stato il cane,
oppure se è stato in realtà un incidente o altro.
Palesemente è stato il cane. Sono convinto di questa mia ipotesi.
Guardate il film e scoprirete se è stato il cane. Non puntate troppi soldi però sulla teoria del film, vi dico.
Cioè, fidatevi di me, io lo so.
E sono anche iconici i personaggi, soprattutto quello dell'avvocato, dell'accusa, Quello è abbastanza una macchietta, diciamo. Mentre, diciamo, i personaggi sviluppati meglio sono i personaggi, appunto, di Sandra e suo figlio Daniel. E ci ho visto nel film tante citazioni a Shining anche. Ad esempio, nel figlio Daniel ha lo stesso taglio di capelli del bimbo di Shining, praticamente. E mi è piaciuto molto il fatto che il figlio sia ipovedente, nel senso che è usata molto bene questa cosa da sceneggiatura per dare un altro punto di vista, quello del figlio, a tutta la faccenda, che è un punto di vista non letterale, cioè nel senso il figlio appunto vede poco, quindi non è un punto di vista proprio letterale, nel senso che lui ha visto delle cose, ma proprio su come lui affronta tutta la faccenda, su cosa ne pensa. E in questo sono stati veramente tutti bravi, a partire dalla regista nel dare indicazioni agli attori, e poi gli attori sono stati veramente eccezionali nel mutare la loro recitazione mano a mano che si va avanti nel film.
Si scoprono pezzi della lore della caduta del padre.
E più che altro si scoprono pezzi della lore di questa famiglia, piano piano. Diciamo, si entra nel dramma familiare di questa famiglia, che poi è una famiglia come possono essere tante famiglie, con i suoi problemi, marito e moglie che litigano per vari motivi e sono costretti ad affrontare e rivivere un sacco di situazioni durante il processo. È così reale questo film, cioè ti tiene attaccato per quello, perché è una situazione, cavolo, veramente tanto verosimile, e che poi comunque ci tira una frecciatina il film, perché è uno di quei casi in cui si va a tutti i costi, più che a capire, più che cercare di capire
cosa è successo, a cercare un colpevole.
E si va a cercare il colpevole più che cercare di capire le ragioni dietro un qualcosa che è successo. Io l'ho trovato veramente bellissimo in tutto. È un film che secondo me rischia di vincere dei premi anche agli Oscar.
Addirittura.
Secondo me è un ottimo candidato a miglior film internazionale, assolutamente. Non vedo l'ora di vedere se sarà candidato anche a miglior film in generale. Però andatelo a vedere, perché se vi piacciono i legal drama non lo dovete perdere per nessun motivo. È un legal drama bello come pochi altri. E io gli do questo film...
Mi aspetto un voto basso, comunque tutto sommato.
Eh sì, un voto basso se ragioni al contrario, perché gli do un 9.
Vedi... Siamo lì, cioè tra il 2 e il 9 ci sono solo 7 voti differenti. Vabbè, no, io sono contento. Adesso che dopo che ne abbiamo parlato mi sono ricordato effettivamente che avevamo visto il trailer, quindi mi ricordo il trailer.
E già quello, cioè, a me aveva catturato. Il film mi ha convinto assolutamente, poi è uno di quei film dove poi continui a pensare a quello che hai visto dopo averlo visto, e quindi... ti lascia qualcosa dentro, assolutamente. Non è un film che vuole compiacere lo spettatore a tutti i costi, diciamo. Non è che ti vuole poi dare troppe risposte alle domande che ti possono rimanere alla fine della visione. A quelle deve rispondere lo spettatore e va bene così.
Beh,
quello che ti tiene attaccato, diciamo, però, alla fine è proprio lo svolgimento della faccenda giudiziaria, perché piano piano scopriamo cose, piano piano il nostro giudizio muta, è proprio come assistere a un caso di cronaca che potremmo vedere al telegiornale.
Chiaro.
Assolutamente, è una puntata di Un giorno in pretura senza il trash.
Quindi ok, quindi non è Un giorno in pretura.
Quindi sì, è un caso serio... Ripeto, è molto verosimile, ma ha colpito anche per quello.
Bene, 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 bene. Io sinceramente, per come sono fatto io, non gli avrei dato 5 euro. Visto che me ne parli così bene, devo ricredermi, dovrò rivalutare il mio approccio a questo Anatomia di una caduta.
Sì, tanto se verrà candidato agli Oscar, come credo...
Mi fermo a recuperare.
Ti toccherà recuperarlo, quindi sono felice che recupererai un film bello.
Ok. Dovrò fare questo sacrificio di riuscire a durare 2 ore e mezza senza addormentarmi. Spero che sia come dici che mi catturi, altrimenti mi sognerò il finale. Va bene, va bene, va bene. Allora, per l'episodio di Chi l'ha chiesto è tutto, ma non è tutto, perché prima dobbiamo dirvi delle cosucce.
Sì, dobbiamo ricordarvi che, come ha fatto la nostra ascoltatrice della settimana, Lisa, che ringraziamo, potete chiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi, se ce lo chiederete, vi accontenteremo e risponderemo così anche alla domanda: chi ve l'ha chiesto? Perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, che sono il nostro profilo Instagram, chi ve l'ha chiesto podcast, tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, chiacchierare un po', giocare con noi qualcosa e così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi, e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li potrete trovare lì con quasi una settimana di anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast alle persone cringe, alle persone indagate di omicidio, ma anche a chi non è né cringe né indagato.
O anche chi è caduto da una scala. O forse no.
Sì, magari prima chiamate i soccorsi, però.
Vabbè, questo dipende dal vostro punto di vista. Magari quella persona in realtà non è caduta, ma in realtà l'avete fatta cascare voi, e quindi non dovete chiamare i soccorsi o dovete nascondere il corpo.
Ma chiamate la polizia
e fate finta. Esatto, bravi. Siamo a favore della legalità, agiamo con il favore delle forze.
Certo.
Bene, per chi vi ha chiesto è tutto, vi salutiamo, vi saluto e vi saluto anche Marco e vi salutano anche i nostri 18 collaboratori di cui non sapete niente e neanche noi.
E neanche noi.
Esatto. Al prossimo episodio di Chi vi ha chiesto, speriamo che continuate a seguirci. Ciao!
Ciao!